Vogliamo aprire la parola di Dio nella lettera ai Colossesi, Colossesi capitolo 3, leggeremo i primi quattro versetti. Colossesi 3, dal versetto 1 al versetto 4. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche noi, anche voi, sarete con Lui manifestati in gloria. In Seconda Corinzi, al capitolo 5, come ce lo ha ricordato anche Gabi nella sua preghiera, è scritto: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. E sempre Paolo, in Galati, al capitolo 6, dice: quello che importa è l'essere una nuova creatura. Impariamo quindi dalla parola di Dio che il credente, colui che ha accettato il Signore nella propria vita come Salvatore, diventa una nuova creazione, qualcosa di tutto di nuovo, compiuto da Dio. E vive questa persona su principi differenti rispetto a quelli di prima. Le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Quello che facevo una volta non lo faccio più, faccio altro. Una nuova creazione, una nuova posizione, una nuova dimensione, una nuova realtà. Sempre Paolo in Galati al capitolo 1 dice che il Signore Gesù ha dato se stesso per i nostri peccati per sottrarci al presente secolo malvagio. Sottrarci, non lasciarci. Sottrarci. Una nuova dimensione, una nuova realtà, una nuova posizione. La Bibbia quindi sottolinea che i cristiani appartengono al regno di Cristo. E che non sono di questo mondo. Pur essendo fisicamente in questo mondo, dice la Bibbia che siamo cittadini del cielo. Dirà Paolo, sempre Paolo, in Efesini capitolo 2, che il Signore ci ha risuscitati con Lui e ci ha fatti sedere dove? Nei luoghi celesti. Una nuova posizione, dimensione, una nuova realtà. E ancora più avanti, sempre nello stesso capitolo, dice: noi siamo diventati concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli. Nuova posizione, nuova realtà, nuovi principi, nuove prospettive, nuove mete. Bisogna quindi che ciascuno di noi conosca e ricordi, giorno dopo giorno, qual è la nostra prospettiva corretta nel mondo. Cosa sono i credenti? Cosa fanno i credenti? Qual è la loro posizione nel mondo? È una nuova prospettiva, una nuova realtà, una nuova dimensione, una nuova posizione. Il credente viene definito dalla parola di Dio forestiero e pellegrino, qualcosa che non attacca i piedi. Forestiero e pellegrino. Lot purtroppo fece la scelta di stabilirsi, stanziarsi in quella città, e poi quel povero uomo, quel credente, nella sua vita aveva delle pene, delle sofferenze, perché vedeva la malvagità ed erano conseguenze di scelte fatte da lui, contrariamente ad Abramo. Pietro parla di stranieri e pellegrini. In definitiva, siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Sappiamo bene questa frase. Ma quanto viviamo questa frase? In altre parole, dobbiamo imparare a vivere nei luoghi celesti. Vivere nei luoghi celesti. Paolo scriverà, scrivendo ai Romani al capitolo 12, dice: non conformatevi a questo mondo, cioè non prendete la forma, non attaccatevi a questo mondo, non impegnatevi, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Solo quando noi ci eleviamo al di sopra del mondo, solo allora possiamo capire la povertà spirituale del mondo. È solo allora, quando ci eleviamo dal mondo e viviamo da cittadini del cielo, possiamo avere una mente concentrata sulle realtà celesti. Tutto ciò di cui necessita il credente è nel cielo. È nel cielo. Perché? Perché là è Cristo. E visto che le cose per noi importanti sono nei cieli, il mio impegno, il vostro impegno deve essere quello di proiettarci nel cielo, di avere a cuore le cose del cielo e alle cose celesti. Questo è il punto iniziale per avere una vita santa che onora il Signore. È da qui che si parte. Una vita di santificazione è quella di porre il nostro cuore nel cielo. Porre il nostro cuore nel cielo, nelle cose celesti, là dove c'è il nostro Salvatore. Ed è quello che parla il testo che abbiamo letto e che voglio rileggere con voi. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati con gloria. Porre il nostro cuore nel cielo. E come lo possiamo fare? Innanzitutto, come dice Paolo, ricordando la nostra posizione gloriosa. Lo abbiamo ricordato nelle nostre preghiere, nei canti. Qual è la posizione del credente? Cioè di colui che ha accettato Gesù quale suo Salvatore, egli viene posizionato in una nuova dimensione, in un nuovo posto, in una nuova realtà. Dice Paolo: siete stati risuscitati con Cristo, versetto 1, e versetto 3, moriste voi, e la vostra vita è nascosta con Cristo, in Dio. C'è una nuova realtà. La vostra posizione ora è quella di morti con Cristo, risuscitati con Cristo, uniti a Cristo, identificati a Cristo. Questa è la posizione del credente quando accetta Gesù nella propria vita. Dio lo pone da un'altra parte, in una nuova dimensione, in una nuova realtà. È del Signore, è unito al Signore. Egli è come se fosse morto con Gesù, come se fosse risuscitato. Gesù è morto fisicamente, è risuscitato fisicamente. Il credente per fede si associa a questa morte, a questa resurrezione, si unisce, si identifica, ed è una realtà che Dio compie nella vita del credente. Ed ecco che anche lui è morto con Cristo, anche lui è risorto con Cristo, anche lui è di Cristo ed è in una nuova posizione. Queste verità devono riempire la nostra vita, il nostro cuore, mentre siamo sulla terra. Questo è un porre il nostro cuore nel cielo. Ricordare queste verità gloriose mentre siamo sulla terra, senza farci distrarre dalle cose di questo mondo. Il nemico, il nostro nemico, l'avversario, il diavolo, il bugiardo, fa di tutto perché il credente dimentichi questa posizione. Fa di tutto per distrarci con le cose di questo mondo. Fa di tutto perché sa che queste sono cose troppo gloriose e che aiutano il credente a vivere una vita cristiana felice sulla terra. Ma egli ci disturba, ci disorienta, ci inganna con delle falsità, con delle bugie, con delle cose che sembrerebbero belle, positive, ma che ci allontanano dal cielo. Ecco perché dobbiamo ricordare la nostra prospettiva di credenti. Siamo cittadini celesti. È così, è la Bibbia che ce lo dice. Se hai accettato Gesù, sei cittadino del cielo. È questa la tua dimensione, posizione. E devi vivere in questa dimensione, in questa posizione, in questa realtà, avendo questa meta, se sei un credente. Se sei un credente. Paolo al versetto 4 dice: Cristo è la vita vostra. Forte come versetto, come frase. Cristo è la vita vostra. Hai accettato Gesù? Bene, egli è diventato la vita tua. Gesù in Giovanni 11 dice: Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Vivrà. Hai accettato Gesù? Egli ti dona la vita. Quale vita? Egli ti dona la sua vita. Aprendo il suo cuore a Lui, egli entra nella tua vita, spiritualmente parlando, e porta la sua vita e diventa la tua vita. Cristo è la vostra vita. Ecco cosa succede. Egli è in noi, la sua vita. La sua vita in noi. In Galati 2:20 Paolo dice: Cristo vive in me. Quando? Quando l'ho accettato come Salvatore. Cristo vive in me. La sua vita è in me, per fede. E dice Paolo: Io vivo la vita nella carne, nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questo è quello che accade alla vita di una persona che apre il suo cuore al Signore Gesù. Chi ha il Figlio, dirà Giovanni, ha la vita. Chi non ha il Figlio non ha la vita. Prima di accettare il Signore non avevamo la vita del Signore in noi, ma avendo fatto la scelta di seguire il Signore, di essere salvati da Lui, ecco che la sua vita viene nella nostra vita e questa vita vuole emergere, crescere, maturare. La sua vita in noi, Cristo, la vostra vita. Identificarsi con Cristo è proprio questo. Alla salvezza ecco che c'è questa unione dell'uomo con il Signore Gesù. Viene la sua vita in noi. E oltre a questa salvezza ecco che Paolo parla che voi siete morti e risuscitati con Cristo. Come Cristo è morto, anche voi siete morti. Come Cristo è risorto, anche voi siete risorti. Lui fisicamente, noi spiritualmente. Voi moriste, e dice Paolo, se siete morti con Cristo, vuol dire che il credente, attraverso l'unione con Cristo, ha pagato la pena del peccato. Gesù è sulla croce, ha pagato Lui fisicamente, noi per fede ci uniamo a questa morte e anche noi abbiamo pagato la pena del peccato. Ma vuol dire anche, voi moriste, che col peccato dovremmo chiudere le porte. Siamo salvati, siamo dei credenti, ma il potere del peccato è forte, c'è sempre. C'è sempre il peccato, finché saremo su questa terra, gli attacchi al credente da parte del peccato ci sarà sempre. Ma ecco che il credente è chiamato a vivere la vita cristiana anche in un mondo di questo tipo. E come? Attraverso le risorse celesti, attraverso lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo come lo fa? Attraverso la parola di Dio. L'arma dello Spirito è la parola di Dio, è la parola di Dio. Se il credente è forte nella parola, egli vince il maligno. E, come dirà più avanti in questo capitolo 3 di Paolo ai Colossesi, la nostra vita, per essere forte, deve essere abbondante della parola di Dio. È l'unica maniera per fronteggiare il peccato, è l'unica maniera per vincere il peccato. La parola di Dio abbondi, dice Paolo, nella vostra vita, perché sapeva che è l'unica arma per fronteggiare il peccato. Siamo morti, la pena è stata pagata, ma, come dirà Paolo dal versetto 5 in avanti, fate morire. Cioè la vita cristiana è un continuo mortificare, togliere respiro, togliere del cibo al peccato. Non dobbiamo alimentare quelle cose, le dobbiamo far morire di fame. O come diceva il puritano Baxter, trattate il peccato come esso tratta voi. Ci tratta male e noi dobbiamo fare altrettanto col peccato. Non abbiate pietà, poiché esso non ne avrà. Trattatelo come un assassino. E Paolo in Romani 8 dice, se mediante lo spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Siamo morti, e quindi una posizione tranquilla, sicura, perché abbiamo pagato in Cristo la pena del peccato, siamo chiamati a mortificare il peccato attraverso l'azione dello Spirito Santo. Ma Paolo dice anche che noi siamo risuscitati con Cristo. Questa identificazione parla anche della resurrezione. Risuscitati con Cristo. E questo ci ricorda che siamo nella posizione di partecipare a tutti gli aspetti positivi della vita vittoriosa di Cristo Gesù. Quindi possiamo affermare che il credente e il Signore Gesù vivono una vita in comune, una morte in comune, una resurrezione in comune. E per la fede il credente, come abbiamo ripetuto più volte, è in una nuova dimensione, una nuova posizione, possedendo una vita divina ed eterna conferita da Cristo. Il credente è vivo per le realtà divine. E delle volte ci si accontenta, sono salvato, basta, e non faccio più niente. Ma no, il Signore ci ha salvati per Lui, per i Suoi scopi, per il Suo regno. Questo è lo scopo. Paolo ricorda ai Colossesi che sono risorti, che questa vita è la via della santità, il ricordare la loro posizione, e non tutte quelle pratiche che loro cercavano di mettere in atto, l'abnegazione, le esperienze angeliche, le cerimonie. Paolo condanna tutto questo modo di fare. Non ci sono pratiche che possono darci una santificazione, ma soltanto avere una vita in Cristo, avere un cuore nelle cose celesti, posizionare la nostra vita nel cielo. Ecco che questo ci permetterà di vivere una vita nella santificazione. Non dobbiamo dimenticare chi siamo e come dobbiamo vivere nel mondo. Queste sono le grandi verità celesti che il nostro cuore, il mio cuore, si deve riempire. Il credente è morto con Cristo, è risorto con Cristo, la sua vita è nascosta con Cristo in Dio e quindi è sicura e protetta. Se vogliamo vivere una vita nella santificazione, si parte da qui. Ricordare ogni giorno quella che è la nostra posizione. Risorti con Cristo, morti con Cristo, una vita nascosta in Cristo. Ed è una grande posizione che il nostro cuore si deve appropriare, vivere quotidianamente. Riempire il nostro cuore di questa gloriosa verità. Ma Paolo va avanti e parla oltre che della posizione, ma anche della condizione responsabile del credente. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, visto che voi dite di essere credenti, visto che siete convinti che avete accettato per fede il Signore Gesù, bene, la conseguenza è cercare le cose di lassù, aspirare alle cose di lassù. Giuridicamente il credente è salvo, ha pagato la pena del peccato perché si è unito a Gesù, il quale è morto per il peccato ed è risorto, ma questa meravigliosa parte del Vangelo deve diventare realtà nella vita e nell'esperienza del credente. Dio ci vede morti in Cristo, Dio ci vede vivi in Lui stesso, ma questo deve essere vissuto. Questa è la solenne responsabilità del credente. Vivere quello che professa, vivere quello che dice di aver creduto, concretizzare nella pratica la sua vita che ha in Cristo. Ha una posizione, deve viverla. Se una persona viene eletta come sindaco, ha una posizione di un certo prestigio, di una certa responsabilità agli occhi dei cittadini. Ma poi deve fare il sindaco. Non può rimanere solo come posizione. Deve concretizzare quella posizione. Deve diventare una condizione, non solo una posizione. Passare nel pratico, attivare quella posizione. Siamo cittadini del cielo? Siamo figli di Dio? Vivere ora il nostro, la nostra responsabilità da cittadini del cielo sulla terra. Ecco la nostra responsabilità che abbiamo. Il credente che vive la propria salvezza, cosa fa? Pone il suo cuore alle cose celesti, cerca il cielo, si conforma al proprio pensiero. Vi conforma il proprio pensiero. Egli vive con i piedi per terra, ma col pensiero rivolto al cielo. Vive sulla terra come un cittadino del cielo. Paolo, sempre in questo capitolo 3, dice al versetto 11, Cristo è tutto. Tutto. Tutto è in Lui. Tutto ciò di cui ha bisogno l'uomo è in Gesù. Tutto il necessario è in Gesù. Ma molti rendono Gesù un nulla. Ci sono quelli che Cristo per loro è nulla. Non ha senso la sua presenza. Non ci credono affatto alla presenza di Gesù e quindi non lo accettano come salvatore della loro vita. Per loro è nulla. Poi ci sono i cristiani, i credenti, che per loro Gesù è un piccolo salvatore e la loro vita di conseguenza non godrà di quella vita abbondante che ha promesso il Signore Gesù. Per altri il Signore Gesù è un grande salvatore. Perché? Perché permettono loro al Signore Gesù di vivere in maniera piena in loro, permettendo al Signore Gesù di estrinsecare, vivere, far maturare la sua vita in loro. In quale categoria ci troviamo? Chi è per me Gesù? È tutto o è nulla? È tutto o un piccolo salvatore? È tutto e quindi è un grande salvatore per te? Bisogna passare dalla posizione di credenti alla condizione di credenti, concretizzare, vivere la vita cristiana nella quotidianità. Quando Gesù risuscitò la figlia di Jairo, è detto che subito la ragazza si alzò e camminava. Quando risorse il figlio della vedova di Nain, è detto che il morto si alzò e si mise seduto e cominciò a parlare. Che vuol dire questo? Che avendo ricevuto una vita, la si mette in atto. Bisogna dare segni visibili di dimostrazione della vita. E per quanto ci riguarda dobbiamo dimostrare di essere figli di Dio, dimostrare di aver ricevuto questa vita, dimostrare di essere morti in Cristo e risuscitati in Cristo, dimostrare che c'è vita, passare dalla posizione alla condizione. È chiaro che le due cose non vanno separate, vanno vissute insieme. Non posso dimenticare chi sono e pretendere di vivere la vita di Cristo, no, le due cose vanno a braccetto. Più approfondisco la verità della mia posizione, più lo Spirito Santo scaturirà in me il desiderio di vivere per le cose celesti. Più approfondisco la verità di essere morto e risuscitato in Cristo, più faccio penetrare per fede questa verità nella mia vita, più lo Spirito mi inciterà, mi esorterà a vivere le cose del Signore sulla terra. Quanto più un credente penetra in queste verità benedette, facendole sue, tanto più le cose del cielo saranno per lui la grande attrazione e le cose terrene perderanno il loro fascino. Perderanno il loro fascino. Siamo cittadini del cielo, siamo forestieri, siamo pellegrini, e non lo dico io, è la Bibbia che lo afferma. Siamo in un'altra dimensione, in un'altra posizione, in un'altra realtà. Abbiamo un'altra prospettiva, un'altra meta. Meta diversa. Quali sono le cose di lassù? Le cose di lassù a cui fa riferimento l'Apostolo Paolo? Beh, è la persona stessa del Signore Gesù. È la sua persona e la sua gloria, il suo regno, il suo carattere. Quindi la sua dolcezza, la sua benignità, la sua mitezza, la sua pazienza, la sua sapienza, il suo perdono, la sua forza, la sua purezza, il suo amore, le cose di lassù, incentrate nella persona di Cristo. Le cose terrene includono tutto ciò che è al di fuori di Cristo. Lì dove non c'è Cristo sono le cose terrene. E Paolo condannava la filosofia di questi uomini, perché non poteva dare la vita. Condannava le parole che dicevano attraverso il legalismo, le esternavano attraverso il legalismo, il ritualismo, le ordinanze, le cerimonie. Paolo condannava queste cose perché non potevano dare vita ed erano cose terrene, terrene. Dovevano alzare lo sguardo e andare lì con la mente, col pensiero, col cuore, alle cose celesti. Quando la nostra vita, il nostro cuore è occupato di Gesù, è occupato della sua persona, è occupato del suo carattere, della sua opera, della sua realtà, della sua forza, del suo perdono, quando facciamo così, ecco che la nostra vita assume un'altra dimensione. Dobbiamo occupare il nostro cuore con il Cristo risorto. Il nostro cuore si deve occupare di Gesù e delle cose celesti. Quando gli occhi del cuore vedono il Cristo risorto e glorificato e la fede ne afferra il meraviglioso significato, ecco che impariamo a separarci dalle cose inutili. In maniera scontata, normale, naturale, ecco che le cose che non hanno a che fare col Signore perderanno significato e saremo sempre più attratti dalle cose del Signore. Ciò di cui il cristiano ha bisogno è una maggiore consapevolezza della sua posizione in Cristo e poi lasciarsi stimolare dallo Spirito Santo a ricercare le cose di lassù, ad aspirare le cose di lassù. Infatti Paolo usa questi due verbi forti e il primo è cercate queste cose di lassù, cercate, sia il vostro desiderio ardente. E questa azione non deve essere fatta solo per un giorno, la domenica mattina, al culto. Tutti i giorni e tutti gli istanti della giornata ci deve essere questa predisposizione a desiderare le cose di lassù. Non possiamo accontentarci di essere morti e risorti in Cristo e avere questa posizione, ma bisogna attivarsi con tutte le nostre forze affinché la nostra vita ricerchi le cose di lassù, ricerchi il Signore Gesù. Dobbiamo occuparci costantemente delle cose divine, celesti e sante. Dobbiamo fare del cielo la nostra meta, il nostro costante pensiero. Cosa disse Gesù? Cercate prima, cercate, impegnatevi, desiderate ardentemente, cercate prima il regno dei cieli. Il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose, le altre cose, vi saranno date in più. La preoccupazione del cielo deve governare le nostre azioni terrene, e quindi preoccuparsi di colui che è nel cielo, dei suoi scopi, dei suoi piani, del suo potere. Mantenere una comunione stretta col Signore. Occuparci, cercare. Capite quali sono le cose di lassù? Dice Paolo, cercatele. Ecco il vostro compito sulla terra. Ecco come porre il cuore nel cielo, cercando le cose di lassù, occupandovi di esse, spendendo il vostro prezioso tempo per le cose celesti. E lì sarà la nostra soddisfazione, la nostra pace, la nostra forza. Cercare il Signore e le sue cose, il desiderio di Dio. Nel Salmo 27 è scritto, cercate il mio volto. Pensate, è il Signore che dice, cercate il mio volto, cercate, impegnatevi in questa ricerca. È il desiderio di Dio che noi cerchiamo continuamente la sua persona, la persona di Gesù. È il desiderio dello Spirito Santo che noi cerchiamo Gesù e che ci occupiamo di Lui. E quale deve essere la nostra presa di posizione? La stessa del salmista che dice, Signore, io cerco il tuo volto, io cerco. Lo desidero, lo voglio fare, lo faccio, io cerco. Tu vuoi che io cerchi il tuo volto? Bene, Signore, cerco il tuo volto. Questa deve essere la risposta del credente, cercare il volto del Signore. Cercare il Signore, inoltre, deve essere la nostra preoccupazione mattutina. Cosa dice il salmista nel Salmo 63? Oh Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'alba ti cerco. Ah, mettere i punti fermi nella nostra vita. Cos'è che cerco dall'alba, dalle prime ore, dal mio risveglio? È il Signore? È la sua parola? Io ti cerco dall'alba. Impariamo quindi a iniziare e a concludere la nostra giornata col Signore, con la sua parola, mettendo da parte il cellulare, mettendo da parte. Cercare il Signore deve essere la nostra responsabilità. Davide dirà, cercate il Signore e la sua forza. Cercate sempre, sempre il Signore. Ecco perché Paolo dice con quel verbo forte, cercate le cose di lassù. Ed è un verbo che parla di un'azione continua per tutta la vita. Non esiste la pensione per il credente. E mi dispiace dirvelo, ma è così. Non si va in pensione. Sì, gli incarichi possono terminare, l'incarico di anziano, l'incarico di diacono possono terminare ed è giusto che ci sia un riciclo, ma il credente è tale per sempre, ha avuto quella vita e quella vita è per sempre, è un cittadino del cielo per sempre, è uno straniero, un pellegrino per sempre e per sempre dovrà cercare le cose di lassù, sempre. Sempre. E poi dice Paolo, aspiratele. Non solo un'azione, ma anche il pensiero vostro deve essere concentrato sulle cose di lassù. Anche la vostra attività mentale deve essere piena, inebriata delle cose del cielo, delle cose di lassù. Dovete cercare, quindi un'azione, ad impegnarsi nelle cose del Signore, a darsi da fare, a collaborare con i credenti, ad essere delle persone attive nella Chiesa, con i propri doni, con i propri servizi, con la propria presenza, oltre a cercare queste cose continuative, la domenica, il giovedì, la domenica, anche mentalmente dobbiamo essere riempiti delle cose di lassù. E come si può? Attraverso la parola di Dio, attraverso l'azione, la meditazione della parola di Dio. Essa è l'unica parola che rinnova la mente. Perché? Perché in essa troviamo tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode. Questo è quello che dice Paolo ai Filippesi. Ebbene, tutte queste cose siano oggetto dei vostri pensieri, dei nostri pensieri. Quando la mia mente, la nostra mente è dominata dalla parola di Dio e quindi dalle cose celesti, ecco che il mio comportamento sarà devoto, il peccato sarà sconfitto, l'umiltà emergerà nella nostra vita. Ed ecco che saremo più attivi tra i credenti, per il bene dei credenti, perché amiamo i credenti. La mia presenza in assemblea è utile a voi, ma anche la vostra presenza è utile a me. Se siamo presenti, siamo utili. Se siamo assenti, non lo siamo. Io sono utile a voi quando sono presente, voi lo sarete nei miei confronti quando sarete presenti. E questo è possibile quando abbiamo a cuore le cose del Signore, quando abbiamo nel nostro cuore le cose celesti, quando siamo ripieni della parola di Dio, quando cerchiamo e aspiriamo le cose celesti. Quelli, dirà Paolo in Romani 8, quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne. Invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. Cercate le cose lassù, aspirate le cose di lassù. Quindi, visto che siamo, dice Paolo, siamo credenti, vista la vostra posizione, perché dite di essere credenti, dice Paolo ai Colossesi, dimostrate di essere dei credenti. E come possiamo farlo? Cercando e aspirando le cose celesti. Porre il nostro cuore nel cielo. Questo non vuol dire disattendere alle nostre responsabilità mondane, al lavoro, alle nostre responsabilità di famiglia, eccetera, eccetera. No, non vuol dire questo. Perché Paolo in Seconda Tessalonicesi è molto categorico lì, che dice che i credenti devono lavorare, e devono lavorare bene, devono impegnarsi, lasciando un esempio. Ma nel fare queste cose, nel prenderci i nostri impegni, queste cose non devono avere il sopravvento sulle cose spirituali. Devono essere fatte con responsabilità, ma ciò che deve riempire il nostro cuore è ben altro. Io sono un cittadino del cielo, mi devo occupare delle cose del cielo, mentalmente e nella pratica. È la mia natura, è la mia meta, è la mia prospettiva, è il mio programma che il Signore mi ha dato. È così, è così. La nostra santificazione pratica è dunque porre costantemente il nostro cuore nel cielo, cercando e aspirando le cose di lassù, dove c'è Gesù, dove c'è il nostro Salvatore, che è alla destra del Padre. Quindi Paolo dice: la vostra posizione è gloriosa, riempite il vostro cuore di questo, ma anche la vostra vita deve avere una conseguenza. Vivete da cittadini del cielo, ponendo queste cose nel cielo. E conclude al versetto 3 parlando della manifestazione gloriosa del credente. Ha una posizione, ha una condizione, ma ha anche una manifestazione. Al versetto 3 dice: voi moriste. E Paolo lo ricorda di nuovo a questi credenti. La vostra condizione è come quella di un cadavere. Cosa fa il cadavere? Reagisce se viene punzecchiato? Se ci avviciniamo al cadavere e gli gridiamo nelle orecchie, risponderà? Se gli facciamo vedere un libro, le vedrà le immagini? Se, come dire, lo muoviamo, reagirà? No. Voi moriste, dice Paolo, voi siete come un cadavere e dovete reagire come un cadavere. Sordi agli appelli del peccato, ciechi alle immagini del peccato, insensibili alla potenza del peccato. Voi moriste, però Paolo va avanti e dice: però la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Straordinaria come affermazione. Ma che vuol dire che la vostra vita è nascosta? La vita in Cristo è nascosta, dice Paolo, perché, e poi dice, nascosta con Cristo in Dio, vuol dire che è unita, come abbiamo detto già prima, è unita con il Signore, ma qui parla con il Padre e con il Figlio. C'è una unione del credente con la divinità. Dirà sempre il Signore Gesù, dirà Paolo in Prima Corinzi al capitolo 6, chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. E poi Pietro parlerà di una partecipazione da parte nostra della natura divina. Ecco la nostra vita. Condivide una vita comune con il Padre e con il Figlio. Però questa è una vita anche nascosta agli occhi del mondo. Il mondo non vede ciò in cui noi crediamo, non lo vede. È qualcosa di nascosto dentro di noi, a meno che uno non lo confessa, non lo testimonia. Ebbene, viene a sapere. Ma non si spiega il perché noi andiamo dietro a una persona che non vediamo, che crediamo a delle cose che non si vedono e non sono tangibili, e che abbiamo una meta invisibile. Gli uomini non vedono queste realtà della vita nuova, non sanno cosa c'è dentro, non sanno qual è stata la trasformazione, a meno che, ripeto, non venga confessato, non venga testimoniato. Ed ecco che la vita nostra è nascosta ai loro occhi, nascosta, ma questa rimarrà nascosta fino a un certo punto, perché, come dirà dopo Paolo, questa verrà manifestata. Ma la vita cristiana è nascosta nel senso che è eternamente sicura, è protetta, è conservata. Dirà Gesù: io do loro la vita eterna e non periranno mai, nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Cioè nascosta nel senso che siamo in mani sicure, nelle mani di Gesù e nelle mani del Padre. Straordinario tutto questo. Nessuno potrà strapparci. Ecco il senso di una vita nascosta, che è protetta, conservata, come anche la nostra eredità, come dirà Pietro. Essa è conservata in cielo per voi, è eternamente sicura. Ma poi, come dicevo prima, questa vita è nascosta oggi, ma si manifesterà. Proprio perché la nostra sorte è legata in maniera indissolubile alla sorte del Signore Gesù, perché c'è stata questa unione nella sua morte e nella sua resurrezione, quando Cristo si manifesterà, anche chi è unito a Lui si manifesterà, verrà visto. E questo non fa riferimento al rapimento, il rapimento è qualcosa di nascosto, ma alla sua seconda venuta, quando il Signore Gesù tornerà con i suoi santi, ecco che anche i suoi santi verranno visti, verranno manifestati. Dirà Paolo: quando Cristo, la nostra vita, sarà manifestato, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. Questo è qualcosa che deve arricchire il nostro cuore, deve riempire la nostra mente, la nostra vita, la nostra quotidianità. Questo vuol dire porre il nostro cuore nel cielo, ricordare chi siamo, ricordare cosa dobbiamo fare, cercare, aspirare, ma ricordare anche il nostro futuro, che un giorno torneremo col Signore Gesù e saremo manifestati. Ecco i credenti, ecco coloro che hanno creduto, ecco coloro che hanno accettato la fede, per fede la salvezza del Signore Gesù, manifestati in gloria. Questo deve riempire la mia giornata, i miei pensieri, le mie azioni, perché facendo così, ecco che immancabilmente la mia vita onorerà il Signore. Che beate verità abbiamo ricordato stamattina, grandi verità. Proprio perché siamo dei cittadini del cielo, dobbiamo vivere come tali, e quindi vivere come stranieri, pellegrini, come persone che sono qui per il Signore, salvati per il Signore, e quindi ricordare, mentre siamo su questa terra, la nostra posizione, la nostra condizione e la nostra manifestazione. Il segreto per vivere la vita cristiana è quindi quello di avere la nostra vita incentrata sulla persona di Gesù. Il nostro cuore deve essere lì dove c'è il Signore, lì dove c'è il nostro Salvatore, lì dove c'è la risorsa di ogni nostra forza, lì dove c'è il nostro Padre Celeste. Che sia così per me e per ciascuno di voi. Amen.